Radio Amica.
Landor Radio Show.
Lo show di Trieste per Trieste.
Su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con
Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters interpreta The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here e altri ancora. Domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria, anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44.
Sono le 16.30.
16.30.
C'è Marco Vitrotti su Radioattività. In diretta dagli studi di Via Campo Marzio numero 6, va ora in onda il Blando Radio Show.
Puoi descrivere ai nostri radioascoltatori il caos che ho sul mio tavolo qua davanti?
No, non posso, nessuno può.
È un caos indescrivibile, però ci siamo. Buon pomeriggio, devi andare, devi urlare buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Trieste, benvenuti al Blando Radio Show, io sono Marco Vitrotti e questo è lo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste. Do il benvenuto al più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il mio socio Paolo Costinelli. Ti è piaciuta questa?
Mamma mia,
guarda che me la salvavo da mesi questa. L'ho scritta mesi
più
fa.
Il grande spettacolo dopo il Big Bang.
Sì. Senti.
Dopo il Big Bang. Perché qui a Trieste c'era anche il Big Ben.
È Big Ben.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è stato.
Diciamo non
è stato il Machiavelli. Okay. E poi. Come non proprio a Trieste?
Vabbè, ma.
Discoteca Big Bang. Io faccio.
Big Ben a Londra.
Di Londra, tu parli, ma quello è ancora lì.
Vabbè, sì.
Non c'è un dopo ancora, per fortuna.
Senti, è venerdì primo dicembre. Siamo entrati in dicembre.
Siamo entrati nel mese di dicembre.
Sì,
e io. 24 giorni a Natale.
A parte questo, ma devo fare agli auguri. Devo fare gli auguri al mio caro nonno che domani compie 80 anni.
Tanti auguri nonno.
Li dobbiamo fare oggi perché domani non siamo in onda, quindi
tanti auguri nonno Di Marco.
Tanti auguri nonno Lino, assolutamente. Senti caro,
che bello
Paolo,
che
senti.
Viene però il nome nonno Lino.
Sì.
Si chiama Lino di nome.
Sì,
però
sì,
viene nonno Lino ed è simpatico, sì, è come un vezzeggiativo nonno Lino.
Mai fatto. L'unica pecca, chiamiamola così, insomma, mia mamma non si è accorta della cosa quando mi ha battezzato. Sai che ci sono i nomi di solito dei nomi.
Marcolino.
Io sono Marcolino Giovanni. È letto vicino, ovviamente, ma Marcolino.
Marcolino, piccolino Marcolino.
Prendimi in giro. Pochi la sapevano, adesso lo sa tutto il
tutta
mondo.
Trieste,
vabbè. Senti, caro Paolo.
Dimmi.
Insomma, è mezz'ora che dico senti. Adesso sentirai veramente il Tamagotchi torna a vivere.
Il Tamagotchi,
te lo ricordi il Tamagotchi?
Sì, come no.
Ci giocavamo magari.
Ma io non ci ho mai giocato, però l'ho visto più volte.
Ma io non ho mai avuto un Tamagotchi. Lo volevo, però non mai avuto.
Ricordiamo in cosa consisteva.
Cos'è il Tamagotchi? Sì,
era un, tra l'altro, un aggeggetto piccolissimo di plastica
con un display.
E simulava la vita di un qualcosa, di un Tamagotchi, appunto.
Sì, un Tamagotchi,
esatto.
Hai detto giusto.
E il compito di chi lo possedeva era durante il giorno fare una serie di cose tra cui appunto curarselo, insomma, tra cui nutrirlo per farlo restare in vita più a lungo possibile.
Farlo
se ti dimenticavi eccetera, questo moriva,
era morto, esatto. Era povero Tamagotchi. E il Tamagotchi rivive nel 2018 sulle app per dispositivi iOS
sui telefonini, insomma.
Sì, insomma, è particolare questa cosa. Poi c'è una notizia che tu mi hai detto prima della trasmissione, ne hai parlato già in passato, ovvero i vestiti che ricaricano batterie per smartphone, ovvero c'è questo tessuto ad hoc o un tessuto specializzato che riesce a, come dire, a trasmettere energia agli smartphone.
Ma mi immagino, tu hai lì l'articolo, ma che sia, sì, attraverso lo sfregamento del tessuto che crea energia statica, cosa?
Sì, in pratica, ah, ecco, sì, in pratica sì.
Quindi un po' quell'effetto che viene con certi tessuti sintetici, sì, che fanno la scossa.
Fa questo, come dire, sì, e sì, dopo sì, accumula quella energia,
certo,
no? E dopo la trasmette al telefono. E beh, è carina questa cosa. E a me sinceramente un po' spaventa di avere una batteria come vestito, sinceramente.
Un po' sì, insomma.
Sì. Poi altra notizia che ho visto stamattina: baci, carezze e conforto sembra che lasciano tracce nei geni dei bambini.
Allora, in pratica, me l'hai mostrata prima.
Sì.
Facciamo capire, sai che tante volte si dice che bisogna essere affettuosi, dare il bacio, dare la coccola, eccetera, e si pensa che sia una cosa solo psicologica. No,
no,
c'è uno studio,
no,
suppongo di qualche università,
University of British Columbia,
ecco, che è stato pubblicato, che dimostra che ci sono delle modifiche anche a livello genetico proprio,
molecolare,
in corso,
nel
senso che i geni vengono modificati nel corso dei primissimi anni di vita del bambino, che se c'ha carenza d'affetto,
Sarebbe proprio un ritardo biologico,
quindi avrà dei problemi anche fisici, non disordini psicologici.
Interessante questa cosa. Quindi assolutamente, se avete un bambino intorno ai 4 anni, soprattutto perché sembra che l'età, come dire, in cui ci si concentra di più è i 4 anni, sono i 4 anni,
L'età critica, diciamo.
L'età critica, ecco, mettiamola così. Quindi assolutamente state dietro a questo bambino, assolutamente.
In qualsiasi caso, comunque, prima dei 4 e anche dopo i 4.
Appunto,
che poi so piezze e core.
Ah sì, poi non abbiamo parlato più di tanto né ieri né l'altro ieri, mercoledì era ancora fresca questa notizia dell'ex generale croato che ha bevuto il veleno in aula, non so se avevi visto.
No, sai che sono stato totalmente sfiorato, cioè nel senso così ne approfitto e spiegamela, perché
allora Slobodan Praljak, non mi ricordo come,
lasciamo stare la pronuncia, che magari
insomma era stato condannato per
crimini di guerra,
okay. Ecco, sì, per crimini di guerra,
conflitto della ex Jugoslavia,
sì,
immagino,
appunto,
no?
Sì, appunto, sì. Condanna a 20 anni di carcere, addirittura ha deciso proprio di togliersi la vita in aula, in diretta poi anche televisiva, bevendo veleno, ed è morto proprio, una scena, immagino, non proprio bella da vedere. Senti, oggi è venerdì, giochiamo a Retro Song.
Signore e signori, è il momento che tutti aspettavano. È l'ora di Sfida Caffè. Chi perde offre. La sfida di oggi è
Retro Song.
Retro Song.
Indovina la canzone alla rovescia.
Alla rovescia.
Retro Song.
Ti facciamo nero, Marco.
Sì, perché siamo
in due e quindi dovrei offrire due caffè.
Allora, colgo l'occasione per spiegare a voi che ci state ascoltando in questo momento qua. Oggi è venerdì, giochiamo a Retro Song e qui in studio c'è un ospite d'eccezione per giocare insieme a te a Retro Song.
Sì.
Infatti la sfida caffè è in pratica a tre oggi.
Perché tu sei male, tu coinvolgi chiunque, è una roba pazzesca.
In questo caso ho chiamato la mia mamma da casa. Mamma, vieni a giocare a Retro Song. Ciao mamma.
Ciao a tutti, mi sento tanto la mamma di Brosio
costretta da questo figliuolo.
Va bene, va
contentissima,
bene,
contentissima. Tu segui Retro Song e ogni tanto ci provi anche a casa,
sì,
no?
Non ci azzecco mai.
Non ci azzecchi mai.
Ma
me lo dici,
vinciamo.
Sì. Questa volta sì.
Voi lo sapete che sì, io sono una vera e propria scoordinata musicale, per cui proprio
facciamo per gli ascoltatori.
Va bene, dai.
Mamma di Marco, non ti preoccupare. Pare, vinciamo.
No, va bene, dai,
sì. Allora, tecnicamente dovreste, come dire, offrirmi il caffè, se non dovreste.
No, ti spendiamo.
No, in questo caso ve lo offro comunque, ve lo dico subito,
ve lo offro comunque.
Vabbè, sentiamo la canzone di oggi. Allora,
io ho già vinto.
Allora, infatti.
Però vediamo, giocare un po' assieme. Cioè, ritengo di aver indovinato.
Sì.
In base.
Sì, vi ho visto subito. Anche la mia mamma.
Cioè, mamma di Marco.
Paolo, mi sa tanto che questo ragazzo ci ha relegato nei nostri anni.
Però c'è anche un po' sottovalutato.
È che così andiamo anche ad ascoltare qualcosa.
No,
cioè,
no,
che,
è vero. Poi hai messo un classicone. Qualcosa di classico.
Infatti.
Però facciamo giocare chi è a casa.
Appunto.
dentro, magari non l'ha ancora identificato.
Cosa diciamo di solito? Se è straniera, italiana.
Esatto. E italiana?
Italiana la canzone.
Italiana la canzone.
Sì, è italiano invece è l'autore, l'artista. Insomma,
quindi maschio.
Quindi maschio. Sì. È un gruppo o un cantante?
Anche questa è la solita domanda che facciamo.
Solista?
Allora.
Sì. Sì, okay. Ed è un cantante.
È un cantante che suona il pianoforte.
È nato a Roma nel 1951.
51
Monte Sasso. Poi ti farò un'altra domanda io.
Dai, falla.
Sai qual era il suo soprannome quando ha iniziato?
No,
proprio, cioè nell'ambito discografico.
Paolo, non mettermi in difficoltà con mia mamma. Perché stiamo parlando di.
Finalmente mi vendico. Dopo tutte le volte che mi hai messo in difficoltà, finalmente
no, non lo so comunque.
Quando arrivava negli studi, siccome era caratteristico per non avere proprio una carnagione colorita, con sti capelli lunghi, con sti maglioni sformati, magrolino, diceva: guarda che arriva anemia o arriva agonia. Esatto, era il suo soprannome.
Hai capito. Vogliamo riascoltarlo un'ultima volta?
Perché a casa così magari penseranno: ma chi è che chiama agonia?
Chissà chi è. È quasi uguale anche all'incontrario.
Sì, è molto riconoscibile.
Sì, non pensavo.
E forse è come Superstition, Stevie Wonder, che
sì,
diciamo la
parola
scorsa.
Sembra addirittura di
sì, forse come dici tu è registrata anche qualcosa all'incontrario per riempire.
Comunque
sì,
in quegli anni
lì, ripeto.
Per rendere le registrazioni più si facevano questi esperimenti.
Si riempie,
non
si
è
riempie.
Escluso che
allora ti lascio a te l'onore, cara mamma.
Allora, le iniziali.
Grazie.
Mamma di Marco, le iniziali.
C come Como e B di Bologna.
Ok, io avrei detto C come Claudio, B come Baglioni.
Sì. Va bene, volevo sperare tu.
Che bella.
Io sono cresciuto.
Facile.
Sono cresciuto. Direi che è l'artista preferito, no?
Uno dei, dai.
È il tuo preferito. Dai.
Questa canzone non in particolare.
No,
l'ho sempre trovata un po' troppo.
Sono un po' quei classicissimi di Baglioni che lui stesso ha rinnegato per un po' di anni. Non faceva più. Poi li faceva reinterpretati in maniera stranissima, quasi irriconoscibile. E adesso li riconosce.
E adesso li riconosce.
Comunque sia Baglioni, almeno il Baglioni mio preferito è sempre quello che racconta delle storie di personaggi particolari. Penso al Pivot, penso a Gagarin.
Ti presenteremo Marco Bernovich, che è il conduttore del programma
Rocking Volley,
è fanatico di Baglioni.
Lì
proprio vi trovate, perché anche lui fa citazioni di questo tipo qua.
Veniamo qua un sabato a pranzo, quando loro vanno in onda. Sì, perché il caro socio Paolo Agostinelli è socio anche di altri, non solo mio, come dire, no?
Sono socio di tutti.
Sono geloso, sai, geloso. No? Andiamo ad ascoltare proprio questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro. Ti amo davvero. E lei mi guardava con sospetto. Poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto. Ed io non ho mai capito niente, visto che ho a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si legge che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto che lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo.
Radioattività.
Quest'anno San Nicolò arriva prima a Montedoro. Bambini, sabato 2 e domenica 3 dicembre San Nicolò vi aspetta per ricevere direttamente da voi le vostre letterine dei desideri, così non c'è il rischio che si perdano. San Nicolò vi aspetta con una carezza e tanti dolciumi sabato 2 e domenica 3 al Montedoro Shopping Center a Muggia, in via Flavia di Stramare.
Pronto, sportello energia? Quali detrazioni ci sono per le ristrutturazioni?
Da oggi al tuo fianco c'è Sportello Energia FVG, il servizio gratuito che saprà rispondere a tutte le tue domande sugli incentivi per il risparmio energetico. Clicca sul sito sportelloenergia.ape.fvg.it e inizia a risparmiare.
Radioattività.
Radioattività.
Bentornati bentornati al Blando Radio Show. L'AIAS, l'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici, compie 60 anni proprio in questi giorni. Si tratta della più grande associazione nazionale composta totalmente da volontari. Siamo in collegamento telefonico con Claudia Marsiglio, presidente della sezione triestina di AIAS. Buon pomeriggio, Marsiglio.
Buon pomeriggio a lei.
Allora, l'AIAS compie 60 anni già a giugno di quest'anno.
L'AIAS ha festeggiato il 20 di novembre, okay, il 60° compleanno.
Ok, mi corregga se sbaglio, però i festeggiamenti sono già iniziati a giugno di quest'anno,
sì,
giusto?
Abbiamo, sì, abbiamo iniziato a giugno.
Com'è la situazione, sì, dell'AIAS a Trieste?
Allora, a Trieste l'AIAS, diciamo, è orgogliosa di essere, pensiamo, ma siamo quasi sicuri di essere l'unica organizzazione di volontariato,
sì,
che è rimasta volontariato per 60 anni,
mm-hmm,
il che è una cosa notevole. E siamo un'associazione di, per la maggior parte, di famiglie o di persone che comunque ci conoscono molto da vicino.
Chiaro, chiaro.
E per organizzare qualsiasi cosa organizziamo, ci confrontiamo sempre con queste persone.
Siete praticamente il gruppo più grande, l'associazione più grande in Italia formata completamente da volontari, giusto?
La nostra associazione è formata completamente di volontari,
sì.
L'AIAS, invece, l'AIAS nazionale, della quale noi facciamo parte, è nata 2 anni prima di noi, però nel tempo è diventata promozione sociale.
Ok, ok. Invece...
E ci ha lasciato, comunque, è stata una bella, sì, cosa, ha lasciato la possibilità alle sezioni di rimanere volontariato oppure passare a promozione sociale.
Capito,
noi siamo,
sì,
rimasti,
sì,
volontariato.
Vi hanno dato la scelta, come dire. E invece, quali sono i principali problemi che devono affrontare le famiglie?
Allora, i problemi io non comincio ad elencarli perché ce ne sono sempre e sono moltissimi.
Okay.
Sono moltissimi perché quasi tutti, cioè quelli del direttivo, hanno quasi tutti, tranne uno, una persona disabile, mm-hmm, a carico,
okay,
il che vuol dire che la vita l'hanno conosciuta, hanno conosciuto il problema della disabilità in modo
subito,
proprio personale,
sì,
non è un sentito dire ma è un vissuto,
mm-hmm,
e da là ci è stato insegnato, questo devo ringraziare l'AIAS diciamo da quando è iniziata,
mm-hmm,
e ci hanno insegnato a capire che appena si può, quando si può, quando l'equilibrio familiare si è un po' sistemato, possiamo, come dire, offrire la nostra esperienza e lavorare assieme anche con famiglie che hanno i bambini più piccoli e che si mettono in gioco purtroppo anche adesso, insomma, perché
sì, fin da
la disabilità
subito, dice, sì,
non è scomparsa, ma anzi penso che tenda forse più ad aumentare che non a sparire.
Chiaro, chiaro. Senta, invece ho sentito anche del problema di Villa Agincosta, no? Quella in Viale Romolo,
sì,
Gessi. Ci parli la un attimo?
La Villa Agincosta,
sì,
è un problema grosso, nel senso che è l'unico posto a Trieste che ha delle garanzie di potervi fare una vita di qualità per le persone con disabilità complessa,
sì,
che sono più difficili da inserire nella società, che sono più difficili da far conoscere alla cittadinanza, e in quella posizione, diciamo, poteva essere molto molto positiva.
Ed è
per questo,
successo,
che noi cerchiamo ormai da 10 anni, dal,
sì,
2008, quando ci hanno detto di uscire perché dovevano fare dei lavori urgenti,
mm-hmm,
e che poi a fine lavori il centro diurno e quindi anche noi saremmo rientrati. Purtroppo le promesse non sono state mantenute.
Ancora niente.
E ad oggi ci hanno praticamente il sindaco di adesso, il sindaco attuale,
mm-hmm,
prima di essere eletto ci aveva promesso che avrebbe provveduto a questo.
Quindi...
E anche l'assessore Grilli durante i festeggiamenti per il 60° anniversario.
Quindi aspettate ovviamente
adesso
risposte.
Adesso stiamo aspettando l'ultimo incontro, che speriamo, l'ultimo secondo noi,
sì,
speriamo a breve. Beh, abbiamo chiesto di un incontro per programmare assieme finalmente diciamo cosa fare, come fare, chi fa cosa, quindi una programmazione seria di cosa si può fare.
Chiaramente,
e quindi vedremo quello che succederà.
Bisogna capire un attimino come si procederà. E senta, invece, dove avete la sede e quali sono i vostri recapiti?
Noi abbiamo la sede sempre nel comprensorio della Villa Giconsta,
sì,
nell'edificio dell'ex custode.
Ok,
perché
quindi
abbiamo voluto proprio rimanere lì, proprio a testimonianza che quello è un posto, come dire, che a tutti piace, e quindi piace tanto più alle persone con disabilità.
Chiaro.
Anche perché era stato ristrutturato, diciamo, negli anni 76, veramente bene, perché è l'unico posto in cui io, che ho un figlio disabile in carrozzina, potrei entrare senza bagnare, senza che mio figlio si bagni. L'unico posto che io conosco di centri diurni o di altri posti per disabili
che, come dire, sono specializzati,
e
che, chiaro insomma, mancano a Trieste, no? C'è una mancanza di strutture simili.
Diciamo che la mancanza, secondo noi, è quella che prevede un centro diurno per persone con disabilità complessa, di qualsiasi patologia si tratti.
Chiaro.
Perché sono quelle che hanno un bisogno assoluto di contatto con la famiglia o chi è il tutore, o diciamo con chi si occupa quotidianamente, perché devono essere monitorati costantemente per poter vivere bene.
Chiaro, chiaro.
E che riescono, nonostante tutto, a fare molte attività, a vivere bene, sempre che ci sia però questo controllo continuo, insomma.
Chiaro,
ecco.
Chiaro, ricordiamo, in Viale Romolo Gessi, Villa Giconsta,
8/10, e diciamo tutto il comprensorio.
Okay, okay.
Noi siamo all'8/1.
Poi avete anche un sito web, giusto? aiastrieste.it,
giusto?
Abbiamo
anche un sito web, e adesso stiamo anche facendo con Facebook, stiamo un po'...
Okay.
Come dire, siamo un'associazione vecchia che sta cercando di diventare nuova.
Modernizzarsi.
Con i momenti,
sì,
di adesso.
Io la ringrazio ancora, grazie ancora.
Io ringrazio molto lei e grazie di nuovo e arrivederci.
Le auguro buona serata, grazie ancora.
Grazie altrettanto.
Andiamo solamente un attimo alla pubblicità, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste, con l'infotraffico e dopo con noi Umberto Bosazzi.
Il Blando Radio Show torna tra poco.
Radioattività.
Nel cuore di Trieste, il Caffè Tommaseo è il posto giusto. Per un caffè, l'aperitivo, cenare, pranzare o sorseggiare i vini dell'Enoteca Bischoff. Caffè Tommaseo, anche per il pranzo di Natale con stile. E il cenone di Capodanno, con prelibatezze, musica e a mezzanotte fuochi d'artificio sul mare e il brindisi con le pregiate bollicine Franciacorta Bersi Serlini Brut. Il Tommaseo, specializzato in rinfreschi, feste e cene aziendali, con menù personalizzato. Caffè Tommaseo, Piazza Tommaseo 4/C, il locale storico che vi sorprenderà. Info e prenotazioni 040 36 2666 o caffetommaseo.it.
Arrivano le feste e arrivano le nuove proposte regalo delle Enoteche Bischoff. Oltre a 3.000 vini italiani e stranieri per appassionati e per esperti, i vini premiati nel mondo e i classici, ma anche una vasta scelta di liquori, spumanti e champagne anche nei grandi formati. Senza dimenticare gli eccezionali cesti con il panettone pasticceria selezione Bischoff incartato a mano. Questo Natale regala qualcosa di speciale. Enoteche Bischoff, in via Mazzini 21 a Trieste. Bischoff, dal 1777, il vino a Trieste.
Alla gloria di Dio e del Re, dal barocco al Novecento. Grande musica e grandi interpreti nella 20ª edizione dei Concerti della Cometa, con la direzione artistica del maestro Stefano Casaccia e il patrocinio del Comune di Trieste. Un ricco calendario di concerti alla Casa della Musica, in via dei Capitelli 3. I Concerti della Cometa, la 20ª edizione. Dettaglio degli appuntamenti sulla pagina Facebook Nuova Accademia Alpe Adria. Biglietti acquistabili in sala mezz'ora prima dei concerti. Per informazioni 340 3797 662.
Radioattività.
Siamo in collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per le informazioni sulla viabilità, in particolare con l'ispettore capo Leonardi Roberto. Buonasera.
Salve, buonasera a voi.
Quali sono le notizie su traffico e viabilità di oggi?
Allora, per la viabilità diciamo che tutto quanto normale, incidenti stradali particolari non ce ne sono stati, non ci sono stati rallentamenti o lavori, se non la problematica della Carducci, che purtroppo diciamo che quello che le dico adesso potrebbe essere non valido tra 5 minuti perché okay. Sta evolvendo a seconda di come stanno svolgendo i lavori. Certo è che praticamente la via Carducci con direzionalità Piazza Obredan è ridotta a una o due corsie di marcia, perché dall'altra parte comunque ci sono le corsie bus che salgono verso Largo Barriera.
Sì.
Però le ripeto, dal momento che i lavori stanno andando avanti, quello che le dico adesso potrebbe essere non valido tra 5 minuti.
Ok.
Certo, indubbiamente da trovare qualche strada alternativa, magari meglio non percorrere la via Carducci.
Evitarla, ecco.
Evitarla.
Nessun cantiere in particolare da segnalare per il weekend invece?
No, allo stato attuale io di segnalazioni di nuove aperture di cantiere o chiusura strade non ne ho, la ripeto,
okay.
Si riduce tutto quanto alla direttrice Carducci Milano Coroneo.
Ok,
qua.
Perfetto, grazie ancora, io la ringrazio.
Niente,
le auguro
grazie a voi, buon
weekend.
Pomeriggio, salve.
A questo punto noi diamo la linea ai colleghi del giornale radio di Radio Attività e torniamo subito dopo qui al Blando Radio Show con Umberto Bosazzi.
Radio Attività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
Russia Gate, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Michael Flynn, è stato formalmente accusato di aver reso dichiarazioni false all'FBI sui suoi contatti con la Russia. È il pesce più grosso che sia finito nella rete dell'indagine sul Russia Gate, almeno finora. L'uomo, che fu il primo consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, con accesso a tutti i segreti dell'intelligence americana, è ora quindi formalmente incriminato. L'accusa è di aver mentito all'FBI nel corso di una deposizione sotto giuramento riguardo al contenuto di un incontro che Flynn ebbe con l'ambasciatore russo. Altrettanto importante di questa incriminazione è la notizia che il generale ha accettato di riconoscere la propria colpevolezza.
Veniamo al viaggio di Papa Francesco in Asia, salutando un gruppo di 16 Rohingya a Dhaka. Bergoglio, parlando a braccio, ha detto tra l'altro: vi chiedo perdono per l'indifferenza del mondo. Durante l'incontro con i leader islamici, induisti, buddisti, cristiani, uno dei momenti centrali del viaggio in Bangladesh, il pontefice aveva detto: lo sforzo di leader religiosi e seguaci di diverse religioni di vivere insieme nel rispetto reciproco e nella buona volontà è un richiamo rispettoso ma fermo a chi cercherà di fomentare divisione, odio e violenza in nome della religione. Il Papa ha poi lodato il diritto alla libertà religiosa.
Siamo in Germania, la polizia di Potsdam, 40 km da Berlino, ha evacuato un mercato natalizio nel centro della città per un pacco sospetto, lo ha fatto sapere la stessa polizia su Twitter. Sul posto ci sono anche le forze speciali. E rimaniamo in Germania perché c'è ancora incertezza sulla formazione del governo. La CDU della cancelliera Merkel è pronta a discutere con i socialdemocratici per costituire un governo stabile, purché ci si sieda al tavolo senza condizioni. L'SPD di Schulz ribadisce il suo no a una nuova grande coalizione. I socialdemocratici non escludono invece l'ipotesi di un appoggio esterno a un governo di minoranza a guida CDU.
La cronaca ha prosciolti perché il fatto non costituisce reato. Erano stati indagati per omicidio colposo Lino Bottaro e Rina Benini, genitori di Eleonora, la 18enne di Bagnoli di Sopra, deceduta il 29 agosto del 2016 a causa di una leucemia linfoblastica acuta. Secondo il PM, che aveva chiesto il rinvio a giudizio, i genitori avevano convinto la figlia, che quando si è ammalata nel 2015 era minorenne, a non sottoporsi alla chemioterapia, cercando per la ragazza cure alternative rivolgendosi a una clinica in Svizzera. Per il giudice il fatto non costituisce reato, i genitori avrebbero agito in buona fede.
Una tromba d'aria che si è originata al largo di Porto Sole si è abbattuta su Sanremo poco prima delle 13 di oggi, provocando diversi danni, soprattutto in centro. Molte le vetrate finite in frantumi, il vortice ha letteralmente strappato il camino da un tetto che è precipitato sulla strada. Danni a moto ed auto, diverse le chiamate ai vigili del fuoco, una donna è rimasta lievemente ferita. Al momento è ancora in corso la conta dei danni.
Sono già 476.000 gli italiani finiti a letto per l'influenza, che avrà il suo picco a Capodanno. Gli esperti della Società Italiana di Medicina Generale hanno detto che l'anno scorso il virus ha provocato 2.000 decessi in più rispetto alla stagione precedente e il fenomeno potrebbe ripetersi. I medici di base lanciano quindi un appello ai cittadini a vaccinarsi al più presto. Il virus quest'anno sarà meno aggressivo, ma colpirà molte più persone.
Ed è tutto, a più tardi.
Radio Attività.
Paprika chiude! Liquidazione totale! Tutte le scarpe di Paprika scontate fino al 70%.
Paprika chiude!
In Corso Italia 13 a Trieste. Un'occasione da non perdere.
tuo risparmio continua.
Sabato 2
e domenica 3 dicembre
al Center Casa, sconto del 20% alla cassa sui reparti giocattolo
e cancelleria. 2 e 3 dicembre ti aspettiamo a Trieste, in corso Umberto Saba. Corri da Center Casa.
Non è uno scherzo, vieni al Center Casa il 2 e 3 dicembre.
Radio Attività.
Bentornati al Blando Radio Show. Ci ha raggiunto qui in studio un mio carissimo amico Umberto Bosazzi, giornalista triestino, volto di Tele4, critico teatrale, laureato in storia del cinema. Buonasera.
Buon pomeriggio, grazie Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora, io di solito chiedo all'ospite di fare una piccola scheda su di sé, però in questo caso ho detto già tanto.
Sì, comunque, sì, no, perché no, è difficile.
E ti conoscono, c'è poco da dire, no? Senti, giornalista con diverse passioni, no? Appunto, tra cui spicca ovviamente la passione per il teatro e il cinema, no?
Sì.
Come sono nate queste passioni?
Io non, ma non so, penso che quella per il cinema mi sia stata indirettamente inculcata dai miei genitori.
Ah, penso. Ok, fin da piccolo.
Sì.
Ah.
Anche se in modo, io ricordo che il primo film che ho visto, per modo di dire, era a Rimini, in un cinema all'aperto, quindi negli anni, fine anni 60. Ed era Il libro della giungla di Walt Disney. Okay. Però io ricordo un dato abbastanza particolare, perché quando si trattò di scegliere i posti, i miei mi misero dietro una colonna,
sì,
perché dice tanto se piccio non capissi.
Tanto non capissi.
Sì. E quindi probabilmente dopo la passione per il cinema potrebbe essere nata anche come rivalsa, no?
Sì,
cioè come
sì,
con
sì,
dire,
sì.
Vabbè, da bambino non mi avete fatto vedere un film, adesso...
In pratica mi per protesta, sì, mettiamola così.
Potrebbe essere, però sì, credo sempre a casa. Mm-hmm. Una volta alla televisione c'erano soltanto due canali,
sì,
e
sì.
Fino a parecchio tempo fa uno degli appuntamenti fissi era il film del lunedì.
Mm-hmm.
E ricordo benissimo che a casa mia c'era sempre una certa agitazione proprio il lunedì sera, perché c'era il film. Allora i miei andavano molto al cinema quando erano giovani, e quindi ogni lunedì, oggi c'è questo,
sì,
oggi c'è quell'altro,
si
eccetera.
Ecco,
si aspettava,
sì.
E poi credo indirettamente mi abbiano. E poi dopo, quando avevo circa l'età delle scuole medie,
mm-hmm,
all'ultimo anno della scuola media, ho visto che dei film ci si poteva occupare anche studiandoli, anche andando a leggere libri,
chiaro,
eccetera, e là ha incominciato. Poi dopo, in quinta ginnasio, che io non so mai poi se la gente, perché noi del classico cominciamo con quarta e quinta ginnasio, e poi insomma, il secondo anno delle superiori, abbiamo incominciato le lezioni di storia dell'arte col professor Molesi,
mm-hmm,
il quale si occupava di ci raccontava determinate cose di storia dell'arte parlando anche di cinema.
Sì.
E lì fu una folgorazione.
Iniziato già là.
Sì, perché
anche,
là ho detto, ma allora di cinema si può parlare anche a scuola, si può, e lì è poi insomma è diventato.
E questo è il cinema, però.
Sì.
E per il teatro invece?
Ma il teatro è più recente, per
okay,
dire la verità. Il teatro
okay,
è più recente. Io devo dire la verità, è quando si andava, credo, insomma, la nostra generazione poi era un po' succube,
mm-hmm,
di determinate pratiche, nel senso che a un certo punto dovevi per forza di cose fare l'abbonamento a teatro.
Sì, 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 sì.
Poi dopo questo abbonamento a teatro in realtà lo facevi, non andai a vedere nemmeno tutto quello che c'era in cartellone, perché insomma, diciamo la verità,
tutti cominceva tutto, ecco, sì, sì.
E quindi l'ho un po' abbandonata. Devo dire la verità che quando ho incominciato a lavorare a Tele4 c'era un mio collega, del quale non farò il nome,
okay,
che seguiva lui teatro,
uh-huh,
però lo seguiva sempre meno volentieri,
okay,
e una volta mi disse: vuoi fare tu? E io vabbè, insomma, proviamo. E da quel momento, quindi sono ormai 17, questa è la 18esima stagione di
18esima
teatro che io seguo.
Quindi hai seguito sicuramente anche il mio Peter Grimes nel 2002, era, e non so se ti ricordi, l'avevo fatto, insomma ero piccolino, avrò avuto 7 anni penso,
no,
2002.
Sì, onestamente
no, ovviamente
sarebbe disonesto dire sì, lo ricordo.
No,
anche perché io poi ho molto elitariamente,
sì.
Io vado adesso per questioni di tempo, perché veramente cioè devo fare delle selezioni anche.
Certo.
Quella volta io seguivo fondamentalmente soltanto la prosa del Rossetti e della Contrada è i musical.
Okay.
Nemmeno andavo su In Sala Bartoli.
Okay.
Perché
era già oltre, come dire. Sì. Okay. Okay.
Invece, però nasce da là, e poi devo dire la verità, adesso io sono molto, ma credo che sia anche una questione generazionale, nel senso che nei confronti del cinema io faccio lo stesso discorso che i miei genitori facevano a me quando io avevo 20 anni, più
sì,
o meno.
Sì, 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 sì.
Quando io, tornavo a casa dopo aver visto un film che mi piaceva, mm-hmm. eccetera, e i miei dicevano sempre: "Iera me o i nostri". io ho questa, ma adesso il mio atteggiamento è proprio questo. Io ritengo che i film degli anni, cioè fino agli anni 70 o poco dopo, il cinema ha fatto delle cose ottime ed egregie. Adesso non vedo tutto questo.
No, non tutto,
no,
ok.
No, assolutamente okay. No. Assolutamente.
Secondo te cos'è andato storto, come dire? Cioè, perché c'è stato un calo?
Ma
probabilmente nell'impegno, nella qualità, non so.
Intanto bisogna dire che, insomma, più di recente la televisione sta realizzando dei prodotti che
sono, si parla molto di Netflix, insomma, tutte quelle produzioni enormi, comunque sì.
Molto si è spostato in televisione,
sì.
anche dalle parti nostre. Le cose più significative sono Gomorra, Suburra, mm-hmm. queste
Suburra a Paolo Agostinelli, cioè, non gli è piaciuta neanche un po'.
Neanche a me, devo dire la verità.
Io ho provato a vederlo, sì.
Neanche a me è convinto tanto. Però voglio dire, credo ci sia questo. E poi fondamentalmente mi sembra di capire che per quanto riguarda i film cosiddetti mainstream, no?
Sì, 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 sì.
Laddove una volta trovavi una perfetta coniugazione fra l'impegno sociale, l'impegno civile e il senso dello spettacolo, mm-hmm. per dire Tutti gli uomini del presidente, Missing, I tre giorni del Condor, no? Mm-hmm. Questi film qua dove appunto c'era tutto e più. Adesso io noto che da un punto di vista, come dire, proprio dei film mainstream, o hai supereroi, cartoni animati, queste cose qua, okay. Non c'è il film medio, non c'è mm-hmm. quel film, come dire, che non è una grossa produzione, ma sì, che comunque può essere interessante, può essere. Io non trovo più questo, e questo mi porta da un lato a rifugiarmi nei film del passato, che recuperi, sì. eccetera, ma non essere molto, non so, io delle volte dico: cosa c'è questa settimana al cinema? Boh, questa settimana non c'è niente.
Mm-hmm. Magari una volta, insomma,
una volta
qualcosa ci trovavi.
Poi
ecco.
È cambiato parecchio, perché riflettevo anche giorni fa, tu vedi che magari, non so, sono programmati parecchi film, poi dopo sì. vedi che un film è programmato soltanto una volta al giorno in orari mm-hmm. che magari non riesci a
sono alcuni alle 22:40, cioè io lavoro il giorno dopo, è impossibile, sì. Cioè, ovviamente sì.
Quindi questo è un, diciamo che dal punto di vista cinematografico sono un attimo, poi dopo c'è un altro discorso che mi viene in mente adesso, fra l'altro, perché da quando è uscito il DVD, mm-hmm. da quando io sono abituato a vedere tutti i film in lingua originale con sottotitoli.
Sì, sì, sì. Ho iniziato anch'io questo, anche su Netflix, guardo praticamente tutto in inglese con magari sottotitoli. Sì,
e
sì.
Allora, andare a vedere un film doppiato, mm-hmm. Dici, ma
anche se abbiamo comunque i doppiatori migliori del mondo praticamente.
Ma su questo io,
no,
un tempo
no?
Sì, un okay. tempo sì. Adesso
secondo te è scaduta, come sì. dire, la classe?
Sì, sì. Sì, 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 sì.
Ok,
sì,
ok.
Sì,
okay.
Sì, 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 sì. Però ripeto, può essere anche questo, no? Cioè dici, perché devo andare a vedere un film, che ne so, con Anthony Hopkins, ma ho scelto l'esempio più stupido perché Anthony Hopkins è magnificamente doppiato da Dario Penne, ma diciamo, insomma, perché devo andare
Triestino,
a vedere un film?
No, giusto.
Triestino.
Sì, 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 sì.
Come si chiama l'ultimo film di DiCaprio, quello con cui ha vinto l'Oscar?
Revenant. Sì, sì,
no?
Sì, sì.
Allora
sì.
Là c'è un momento in cui c'è una frase che io ricorderò sempre, come dice: scendiamo dalla barca con
la
due
barca.
B, scendiamo dalla barca con due, non
come,
esiste
come zebra, non so se hai visto,
sì, ho visto oggi,
questi giorni sì.
Allora, secondo me l'idea di essere ormai abituato a sentire i film in lingua originale eccetera mi porta piuttosto ad aspettare che escano in DVD,
sì.
o sulle piattaforme, piuttosto che andare
ci
a
vedere. Ci sono alcuni cinema, tipo il Nazionale, mi sembra che facciano qualche proiezione in lingua originale ogni tanto,
però credo sia abbastanza sporadico,
sì,
non credo
sì, sì,
sia.
Sì,
quindi anche là devi azzeccare il giorno.
No, infatti ero con il club invece inglese, non so esattamente
il
non
British
non,
Film
sì,
Club,
ecco, il British Film Club, sì, che invece faceva le proiezioni all'Ariston l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo più. Avevo visto Macbeth, avevo visto...
Non si dice. Non si dice, quello è il titolo che non
lo
si
so,
dice.
Ma l'ho fatto anch'io.
Deve dire l'opera scozzese.
giusto.
Tra l'altro, adesso non per fare, per, come dire, per aggiungere, ma da quando Fassbender ha recitato in questa versione cinematografica non ha più, non ha azzeccato più un film,
perché mi sembra che abbia fatto Jobs dopo, no, Macbeth, poi che anche Jobs tutto sommato non è stato,
sì, credo che l'abbia fatto, penso, dopo, sì, però ultimamente ha fatto questo film orrendo che è L'Uomo di Neve.
Non l'ho visto.
È orribile, è uno dei film più brutti.
Sì,
sì, no, è osceno. sì, e anche Assassin's Creed non è andato benissimo.
Sì, Assassin's Creed che è basato su un videogioco. Sì. No, no, infatti. Avevo visto invece, sì, è sempre il British Film Club, quel film su Sherlock Holmes con Ian McGregor e Ian McKellen, scusa.
Bellissimo.
Bello, molto bello. Sì, un po' mi ha messo ansia, no? Perché vedere Sherlock Holmes, un personaggio anziano, no?
Mi
ha messo un po' di ansia.
Beh, ma là ci troviamo di fronte a un interprete.
No, no, è fantastico, niente da dire. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco qui al Blando Radio Show.
Blando pubblicità. Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters interpreta The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here e altri ancora. Domenica 6 maggio a Zagabria. Roger Waters, domenica 6 maggio a Zagabria. Anche con servizio bus da Trieste. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44.
Bentornati al Blando Radio Show, siamo con Umberto Bosazzi. Allora, prima abbiamo parlato di cinema e di teatro, tue grandi passioni. Invece passiamo al giornalismo, anche questo ovviamente una tua passione, è il tuo lavoro da una vita, no? E secondo te, in questo momento qua, siamo nel 2017, il mestiere del giornalista viene criticato molto spesso, no?
Sì.
Si parla tantissimo di fake news e quant'altro, no? Ma secondo te, mi odierai per questa domanda, secondo te di cosa c'è bisogno per essere un buon giornalista?
No, sto pensando perché la domanda è posta in modo abbastanza intelligente, però appunto la risposta deve essere... Allora, intanto c'è bisogno di avere la passione per raccontare le cose. Il giornalista deve essere uno che racconta. Io non penso che si possa ad ogni costo, che si possa ad ogni costo, come dire, rimanere terzi. Non so se mi spiego. Ci sono delle cose.
Cioè, non passare al lato dell'opinionista, come dire, dici?
Ma in certe cose, in certi momenti lo devi fare. Okay. Perché raccontare certe cose non puoi esimerti da nel momento stesso in cui le racconti, esprimi anche un'opinione, no? Quindi, secondo me, comunque, la cosa principale è la capacità, la voglia di raccontare. E la voglia di raccontare prendendo, ove possibile, un punto di vista, ripeto, non distaccato, ma onesto, il che potrebbe anche voler dire avvertire prima in qualche modo, io la penso così. Questo non è possibile in televisione,
chiaro,
perché in televisione noi dobbiamo essere molto... Anche perché non hai tempo per divagazioni, c'è anche questa diversità da sottolineare. Ma fondamentalmente, per rispondere alla domanda, c'è bisogno di uno che sappia raccontare. Poi dopo, sai, il nostro mestiere, come tu hai detto, è un mestiere che, essendo sotto gli occhi di tutti,
appunto,
si presta a... Allora, noi poi riceviamo anche... delle telefonate, delle E io devo dire la verità, questo magari adesso...
Nel caso di Ferdinando Avarino, anche qualche messaggino
anche qualche...
inviato dal sottoscritto.
No, ma
ogni
io...
tanto lo saluto in diretta. Proprio.
Io non... mi infastidisce sempre di più quando le critiche ti vengono mosse senza sapere come si svolge il nostro lavoro. Mm-hmm. Allora, io delle volte... Poi, insomma, in redazione io sono quello che in genere viene scelto per mediare con gli spettatori, perché ho un con i telespettatori, perché ho una capacità di, come dire, forse anche un po' per l'età, eccetera, sono più accomodante, eccetera. Lo sono sempre meno okay. Perché io adesso dico una cosa che non è bellissima, ma io non so fare un ragù. Io non andrei mai da una cuoca a dire lei doveva aggiungere questo, doveva aggiungere quell'altro, eccetera.
Sì.
9 volte su 10 chi critica il nostro lavoro non sa come si fa il nostro lavoro. E a me dà molto fastidio questo. Dà molto fastidio che per il fatto poi che noi siamo più raggiungibili di altri, c'è qualcuno che pensa che siamo a loro disposizione, eccetera.
Ma secondo te è un po' l'effetto dei social questo, insomma, dell'avanzamento tecnologico?
No, perché questo è un discorso, sui social chiunque sa utilizzare una tastiera, si esprime, eccetera. Ma io credo che alla base ci sia proprio l'idea che dico micos che devi fare. Non è così, perché non ci sono delle regole, ci sono delle... Per esempio, ad alcuni dà fastidio che si dia spazio alle due parti in causa.
Sì.
Delle volte non è necessario dare spazio ad entrambi le parti in causa. Sappiamo benissimo come funzionano certe dinamiche, eccetera, no? E uno ti dice, no, dovevate sentire anche questo. Cioè, a me questo, devo dire la verità, da un po' di... Agna questa parte dà un po' di fastidio proprio perché ci sono delle dinamiche che non sono note e che noi dobbiamo comunque rispettare.
Sì.
Mi infastidisce.
Prima dicevi proprio della personalità, no? Appunto, dicendo qualcosa, un giornalista di solito magari fa anche uscire un suo pensiero, no? A riguardo una certa notizia, un certo argomento. Però ho notato che in America, negli Stati Uniti, c'è la figura dell'anchorman,
che è diverso.
Che è completamente diverso. Secondo te come mai c'è questa non saprei come chiamarla, perché c'è la figura di anchorman è proprio una personalità, no, negli Stati Uniti. Ma spesso in Italia
ho capito quello che intendi, nel senso che l'anchorman negli Stati Uniti, che è un po' come il columnist può anche appunto esprimere delle proprie opinioni, si sa, no? Poi che ci sono gli anchorman della Fox che hanno un orientamento politico rispetto ad un altro, eccetera.
Ovviamente.
Da noi invece domina, specialmente nelle televisioni generaliste, la necessità di essere più neutri, perché probabilmente...
Però c'è esempi tipo, non so, Mentana.
Mentana è uno dei pochi.
È uno che poi si è fatto conoscere perché è riuscito comunque a imporre un modo suo.
Nella maggior parte dei casi si deve, come dire, rispondere al proprio dante causa. Che in alcuni casi è prettamente politico.
Quindi dici che la politica, come dire, ok.
Figurati. La cosa peggiore è anche la prevedibilità poi di alcuni commenti, di alcuni che sai benissimo che vanno in quella direzione.
Quindi
non c'è possibilità nemmeno di un dibattito serio.
Come dire, il giornalismo italiano da quel punto di vista, il giornalismo televisivo, intendo, avrebbe magari qualcosa da imparare da quello americano? Cioè,
direi di sì.
Sì, ci vorrebbe magari un pochettino, sì.
No, ci sono dei tentativi.
No, perché io assolutamente non lo dico per elogiarti, insomma, si riesce a notare la tua personalità anche quando sei in TV, no? E non sei, come dire, un contenitore basta di notizie.
No, finché me lo lasciano. Ma io ho detto,
se te lo lasciano fare, dici.
Io ho detto la prima volta che mi hanno detto devi condurre il telegiornale oppure conduci, io gli ho detto guarda che io non intendo, anche l'idea per esempio di fare certi commenti così anche non so alla fine di un servizio, battute eccetera, io ne ricordo un paio, fanno ancora adesso molto ridere, se vuoi poi te ne dico una. Sì. Io ho detto, guarda che io difficilmente mi fermo. Mm-hmm. E mi ricordo che
ho visto tante volte Sveglia Trieste anche con le telefonate, magari trovi quello più scherzoso,
sì,
no?
Sì,
tu interagisci, non è che passi avanti.
Ma poi a Sveglia Trieste io, anche se posso usare un termine francese, che mi incazzo quando sento delle stupidaggini.
Sì,
giusto
che sì.
Non posso lasciarle passare.
Sì, appunto, però perché non sei questo contenitore vuoto che molto spesso invece trovi in TV, no?
Dipende semplicemente anche dalla personalità, credo anche dall'esperienza. No,
ma poi ci sono tanti, come dire, miei colleghi che non riesco proprio a sentire perché mi sembrano tutti uguali. Ciao, buongiorno, no? Cioè, quelle cose.
Io quando.
Fatti con lo stampino proprio, no?
Io dissi a Roberto Morelli: guarda, che tu non avrai un altro Paolo Picchieri. Paolo Picchieri è una delle persone più corrette e più moralmente. Come posso dire, è più moralmente corretta che io abbia mai conosciuto.
Certo.
Però lui ha un'impostazione aveva un'impostazione nella conduzione del telegiornale, certo, che era diametralmente opposta alla mia. Allora io ho detto, tu non puoi chiedere a me di essere come Paolo Picchieri, non puoi chiedere a Paolo Picchieri di essere come me.
Chiaro.
Basta, come dire, mettersi d'accordo. Ripeto, io poi dopo, se vedo una battuta aduino, Non mi pongo nessun problema di farla.
Altra domanda scontatissima, no? Cosa senti di consigliare a chi invece vuole approcciarsi al lavoro di giornalista?
Leggere libri, leggere giornali, che non è scontatissimo, per dire la verità. Leggere, assolutamente. Io credo che, ma per qualunque professione, io direi leggere, anche se tu mi domandassi per fare l'avvocato, per fare qualunque cosa, bisogna leggere. Se non si legge, ma leggere anche non necessariamente roba. Anche Fabio Volo, adesso Fabio Volo passa per essere la sentina di tutto ciò che non dovrebbe essere. Leggi, devi tenere un libro in mano, poi da Fabio Volo puoi arrivare anche a Dostoevskij.
Io
ricorderò sempre, ne parlavo stamattina con uno stegista dei nostri tecnici, io ricorderò sempre che alle medie io andavo malissimo in italiano scritto, i primi temi erano un disastro assoluto. E la mia professoressa di italiano delle medie, che si chiamava Berzegnassi, mi prese in disparte un giorno e mi disse: Bosazzi, tu devi leggere gialli, perché se tu leggi gialli impari a concentrarti sulla narrazione, sfrondi da tutte le stupidaggini che ti possono venire in mente e vai dritto al punto. Io da quando avevo alle medie ne hai 11, da quando avevo 11 anni io ho cominciato a leggere i gialli classici di Agatha Christie, Harry Quinn, quelle cose là, ed è stata una rivelazione. Io diffido da chi non legge. Io quando vado a casa delle persone o quando vedo anche in alcuni servizi televisivi, io guardo sempre le librerie. E se non vedo una libreria, se non vedo libri in giro, diffido un pochettino.
È utilissima questa cosa che mi hai detto e che ci hai detto. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi.
E poi
è stata una bella
chiacchierata. Posso dire ancora una cosa?
Assolutamente.
Soprattutto
assolutamente.
Ai più giovani, perché questa è una cosa a cui tengo. E magari torno a parlare di cinema. È brutto quando per convincere un ragazzo di 20-25 anni a vedere un film vecchio devi, virgolette, legarlo sulla poltrona, o minacciarlo di cose. Cioè, paradossalmente, non diffidate dei film.
Non per forza,
dei film in bianco e nero, dei film datati prima degli anni 90, eccetera. Perché perché di sì, perché non bisogna diffidarne, insomma, perché ci sono dei film che hanno, che viaggiano folgorantemente verso gli 80 anni e che sembrano fatti domani.
Eppure, sì.
Per cui comunque... questa è la cosa che tengo a dire.
Ti ringrazio ancora.
No, figurati, grazie a te.
A questo punto, grazie ancora ad Umberto Bosazzi, siamo in chiusura, caro
Paolo.
Siamo
in chiusura, eccomi qua, sono tornato, che bello però.
Sì,
assolutamente. Anche il fatto
che
siamo in chiusura, è bello.
No, è bello che siamo in chiusura.
Finisce il nostro impegno del weekend.
Il weekend arriva e quindi anche gli 80 anni del mio caro nonno, a cui faccio ancora gli auguri, caro nonno. Allora, prima di passare al meteo, c'è un'ultima notizia che è particolare, che ho letto poco fa proprio, caro Paolo. Il primo robot pittore che riesce ad usare gli acquarelli è stato creato da un italiano, ma non un italiano qualunque, come dire.
È
un triestino, si chiama Paolo Gallina ed è professore di meccanica applicata proprio qui all'Università di Trieste.
Quindi un progetto nato proprio in seno alla nostra università.
Sì, il robot si chiama Basker. Spero di leggerlo giusto. Non è il primo robot pittore comunque inventato, ma lo è per quanto riguarda l'utilizzo degli acquarelli.
Le tecniche, quindi questo è in grado di dipingere e in più anche di usare addirittura gli acquarelli, che non è facile.
Non è facile, non ci riesce neanche un essere umano.
È difficile
molto
anche
spesso,
per gli uomini.
Io non so come sei tu, però io sono una frana, cioè io disegno di solito una volta al mese, così magari mi trovo un post-it e non so cosa fare, quindi faccio nei triangolini, non riesco neanche a fare i triangolini, tu?
No, vabbè, insomma. Io sarei diplomato in grafica pubblicitaria, quindi dovrei dire che sarei bravo, invece in realtà non lo sono.
Scusa, siamo soci da quanto?
Hai voglia, da poco.
Ok, tutto sommato anche poco, un anno e mezzo, però non mi hai mai detto questo.
Ma perché è una roba che ho dimenticato negli anni.
Ma
insomma.
Dai, no, non ci credo, è bella questa cosa, bellissima, scoprire queste cose. Tu sai in cosa sono diplomato io, no?
No.
Come no? Liceo scientifico, non sapevi questo.
Quindi sei uno scienziato.
Sì, beh, si spera che prima o poi arrivi
che
anche
si
la laurea.
Si spiegano un bel po' di cose.
Sì, vabbè, insomma, si spera anche che arrivi la laurea prima o poi.
Ecco, quello
insomma,
sì.
Con calma. Senti, caro Paolo, passiamo al meteo per chiudere questa puntata. Allora, si prevede per domani cielo variabile con bora moderata in pianura e forte sulla costa, quindi attenzione, temperature minime tra i 4 e i 6 gradi e 7 e 10 per le massime. Invece per domenica cielo in genere poco nuvoloso, sempre con bora sulla costa, quindi attenzione anche a possibili gelate. Temperature minime tra i 2 e i 4 gradi e temperature massime tra i 5 e 7. Detto questo, io ovviamente come al solito ti ringrazio per oggi, ti ringrazio
per
tutta la
settimana.
Ringrazio
te come sempre, ovviamente ringraziamo le nostre radioascoltatrici, i nostri radioascoltatori soprattutto.
Sì, infatti vi ricordo che la puntata di oggi sarà in replica questa sera alle ore 22 e domenica alle ore 11 di mattina. Subito dopo di noi ci sarà Rock in Volley, quindi nel caso non perdetevi anche la replica di Rock in Volley, che ci sarà. Salutiamo a distanza?
Ci salutiamo a distanza,
è
via,
bellissima
dai.
Questa cosa, perché ci sarai anche tu a Rock in Volley domani invece, e domenica saremo uno dopo l'altro. Va bene,
un saluto in ingresso, un saluto in uscita.
Sì, e poi sarà disponibile anche da domani il podcast sulla pagina Facebook del Blando Radio Show, che vi invito a mettere tanti mi piace, tanti. Da Marco Vitrotti e dal mio socio Paolo Agostinelli, buona serata a tutti.
Ciao Marco!
Il Blando Radio Show torna lunedì alla stessa ora.
Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana, anche con servizio bus da Trieste. Scorpions in concerto a Lubiana. Info e biglietti a Radioattività 040 30 44 44. Radioattività.com. Scorpions live martedì 5 dicembre a Lubiana. Radioattività.